scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti nell'ultima puntata della nostra scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto dalle 10 alle 11.30 vi ha fatto compagnia, ma soprattutto ci siamo fatte e fatti compagnia raccontando le cose importanti, le cose preziose, le cose che noi riteniamo giusto sottolineare e in qualche modo condividere con gli altri, che siano musiche, che siano pensieri, che siano emozioni. Allora, facciamo così che, visto che poi da qui in avanti è quasi impossibile che voi sentiate questo tipo di musica di mattina, ma probabilmente anche di pomeriggio, facciamo che, collegandomi in qualche modo anche sì, in modo sottile, ma insomma c'è un collegamento anche con quello di cui si è parlato poco fa a Summertime con Mattia Guastafierro, sentite, io vi propongo questa, facciamo così e poi andiamo ai vostri contributi, alle vostre voci, alle cose che avete continuato a scrivere anche in queste ore alla scatola magica @radiopopolare.it.
Thank you.
Ed era Maria Callas in quest'area del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Beh, insomma, l'ho usato un po' come collegamento con i ragionamenti che si facevano prima della scatola magica. E, insomma, chi è stato attento forse avrà capito che cosa intendevo. Come forse qualcuno ancora non sa, per contribuire alla scatola magica basta mandare sms, whatsapp o telegram al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonare allo 0233 001 001. Ma io, insomma, come dico spesso, ho gli arretrati e allora vado di arretrati, ad esempio alla scatola magica @radiopopolare.it. Arriva un messaggio, se non lo ha già fatto qualcun altro, vorrei inserire Lella Costa nella scatola magica. Se lei ci fosse già, inserirei Michela Murgia. Ti ringraziamo infinitamente per la tua bella trasmissione estiva, ti seguiamo comunque con l'armadillo, e queste sono Alida e Luca, che io ringrazio enormemente, come ringrazio Lorella che dice la trasmissione piace molto, la seguo da sempre, non pensare non pesante ma mai banale, mi chiedo se una trasmissione simile non potrebbe essere inserita nel palinsesto, comunque buon lavoro con considera l'armadillo, grazie anche a Lorella, ma lasciamo perdere queste cose che, come sapete, io vi leggo così in diretta, senza schermo, e invece vi leggo Silvano. Silvano dice: buongiorno, nella scatola magica metterei, dopo averlo letto un'altra volta, la voce Ebraismo di Franco Fortini nel libro Non solo oggi, Editori Uniti 1991, a cura di Paolo Iacchia. E però ne approfitto anche in questi tempi mortiferi, qualche momento che ho avuto la fortuna di vivere un paio di settimane fa, mentre stavo arrampicando, adeguatamente aiutato da Agnese la capocordata, sul bel Raty in Val di Champorcel. A 6-8 metri è passato, proprio mentre Agnese stava affrontando il tratto più impegnativo, un gipeto silenzioso e quasi lento. Un piccolo momento di meraviglia. E Silvano, no, certo che ti scuso, e non sei stato affatto prolisso, quindi grazie per averci, insomma, aggiunto questa magia di un avvoltoio che hai potuto vedere così da vicino. Il gipeto è proprio un avvoltoio. Allora, un attimo solo, che c'è una telefonata, non voglio farla attendere. Pronto? Al telefono sei tu. Pronto?
Sono io, forse.
Sì, ciao, chi sei?
Allora, scusa che schiudo la radio perché sono tutto sul telefono, un attimo.
Sì, va bene, anche
ecco,
se in verità ti
volevo dirti
bene.
Solo questo, sì. Che io sono a Pesaro momentaneamente, ma sono milanese, e ho scoperto, oltre al Festival di Rossini di cui avete sempre parlato, e anche bene, il Bel Canto Ritrovato, che è un festival nazionale che non so se voi conoscete.
Sì, io
ho fatto ieri e oggi questi pezzi bellissimi della Callas, e mi hai anche fatto ricredere sulla Callas, che non consideravo così grande, e invece ha un'agilità pazzesca.
Devo dirti che anch'io, io ai tempi dei tempi ero più tebaldiana che callassiana,
ecco,
per dirti.
Anch'io, perché ero indirizzata dalla mia mamma, tra l'altro.
Anch'io.
Che è mancata. Ecco, comunque, niente, volevo dirti che questa iniziativa del Festival Nazionale quest'anno era la quarta edizione, dal 9 al 26 agosto. Io ho sentito solo gli ultimi due concerti, e gli altri anni non me l'ho accorta che ci fosse, purtroppo. Ma è un'iniziativa magnifica. Quindi se te lo vuoi segnare,
sei certo. E lo facciamo entrare direttamente nella scatola magica, e ti ringrazio molto. Scusa, non ti ho chiesto il nome.
Rossella.
Grazie mille, Rossella.
Grazie
ciao. Davvero. Ciao. Ecco, e sempre a proposito dei lavori arretrati, diciamo così, c'è un messaggio che arriva da Carla, che dice: cosa metto? La Freedom Flottiglia e Albert Camus. E a questo proposito, io volevo leggervi alcuni passaggi di uno scritto comparso ieri sulla Repubblica a firma Concita De Gregorio, perché mi è piaciuto moltissimo. E allora dice così: la bellissima vignetta di Mauro Biani sul giornale di ieri, c'era scritto in alto Global Sumud Flottilla, un ponte per Gaza, con i bambini che corrono sul mare saltando da una barchetta di carta a un'altra, colorate le barchette, mi ha fatto pensare a quanto di infantile e quindi magnifico e commovente ci sia sempre nel tentativo di salvare qualcuno, molti, un popolo, il mondo. Infantile come sono lo sguardo, la comprensione della pura evidenza dei fatti prima che qualcuno ci abbia insegnato, spiegato, addestrato a classificarli. Infantile come la verità in purezza, quella di chi non ha paura delle paure degli altri, non ha voglia dei desideri non suoi. Si perde presto, prestissimo, ed è tutto un tentativo, la vita adulta, di recuperarne almeno una scintilla. Nel migliore dei casi, certo. È chiaro che quella è l'unica cosa da fare, andare ad aiutare chi sta morendo e farlo a dispetto di chiunque neghi, chiunque menta, chiunque abbia interessi o identità da tutelare. Conosco decine di persone che si stanno mobilitando da Genova e da Barcellona, sono persone giovani e vecchie, cattoliche e laiche, ricche e povere, ciascuno porta quello che può. Li fermeranno quasi certamente e loro lo sanno, ma appunto non conta che ti dicano di no. Fermati, stai attento, i bambini vanno lo stesso, che siano civili, che siano barche piccole, a volte barche a vele, quelle di carta che ha disegnato Biani, fa pensare a quell'altra impresa memorabile, le piccole barche private di Dunkerque, che partirono dalla costa inglese a salvare i soldati inglesi rimasti intrappolati in Francia. Era la fine del maggio 1940, non ci sono altre somiglianze tra i due eventi, fermo subito gli storici, i critici, gli indignati a priori. Non c'è niente che accomuni quel passaggio della storia a questo, è tutto diverso, sì. Solo quello che si somiglia è lo slancio della popolazione civile, l'idea che se una cosa la vuoi fare, la puoi fare, che basta un gozzo, una barchetta a vela, basti tu col tuo figlio a bordo per salvare un uomo, o almeno provarci. A volte succede. Ecco, ho detto che ne avrei letto qualche brano, invece alla fine ve l'ho letto tutto perché questo scritto di Concita De Gregorio mi ha molto colpito e mi è sembrata veramente veramente molto adatta alla scatola magica. E siccome continuo a svolgere gli arretrati, come li chiamo io, c'è una canzone che Mara, e c'è stato un giorno in cui le mare sono state non a dozzine, ma insomma sono state tante. Ecco, allora Mara, una delle mare che segue questa trasmissione, aveva chiesto questa canzone pensando ai bambini di Gaza. Io penso ai bambini tutti di tutto il mondo travolti dalla violenza, dalla guerra, dalla fame, che noi adulti comunque continuiamo a infliggere.
Armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi cullerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Milioni sono i bambini stanchi e soli in una notte di macchine, milioni tirano bombe a mano ai loro cuori, ma senza piangere. Tua lacrima futura ha un prezzo come la musica. Io non so quale bambino questa sera aprirà ferite immagini, aprirà le porte chiuse e una frontiera in questa terra di uomini, terra di uomini. Qual è la piazza in Buenos Aires dove tradirono tuo padre, il suo passato assassinato, desaparecido? Sanno vendere il silenzio e il mare, la loro poca libertà. Vendono polvere bianca ai nostri anni e alla pietà, bambini, bambini. Oh. Ehi bambino, armato e disarmato, foto senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che ti sorriderà.
Ed era Paola Turci, voluta da Mara. Intanto io vi leggo uno dei messaggi che stanno arrivando. Buongiorno Radio Pop da Mauro, questa volta vorrei guardare dentro la scatola magica per vedere se trovo qualcosa che mi aiuta a sistemare i danni della tempesta che ieri ha investito Oltrepò Pavese e dintorni. È stata tanta roba e siamo un po' culo per terra a Pinerolo, Po, Robecco, Casa Tisma, un tetto su tre è danneggiato e chissà l'uva nelle colline. Dai, una canzone per noi e ti abbraccio forte. Allora Mauro, adesso cercherò una canzone per voi e per tutti quelli che naturalmente... peraltro Mauro mi ha mandato delle foto a testimoniare insomma la violenza che si è abbattuta insomma sulle vostre case, e io non posso che intanto abbracciare tutti voi, e adesso poi penserò a una canzone anche da dedicarvi. Intanto adesso è arrivato il momento della pubblicità, poi mi raccomando state all'ascolto perché abbiamo un ospite che io amo tantissimo e che sono molto molto felice di condividere nella nostra scatola magica. le notizie e poi torno subito dopo. Ed eccoci alla seconda parte della scatola magica. Scatola magica arrivata all'ultima puntata e mi viene da dire che chiude in bellezza. Vi ho detto che avremmo avuto un ospite a me molto caro, ma so molto caro anche a molti di voi, ed eccolo qui, Maurizio De Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Cecilia, un abbraccio fortissimo a tutte le ascoltatrici e
allora,
gli ascoltatori.
Allora, sei pienamente entrato nella nostra scatola magica, che è il nostro contenitore di cose preziose, di cose importanti, di cose a cui teniamo e che vogliamo condividere con gli altri. E insomma, pensando a te, a tutti i tuoi libri, al tuo essere così presente e appassionato su tanti temi importanti, mi è venuta voglia di aprire questa nostra chiacchierata pensando che tra pochi giorni si celebrerà il centenario della nascita di Andrea Camilleri, che so quanto tu hai amato, ami, insomma, e allora mi è venuta voglia di chiederti così, tu lo hai anche incontrato, insomma, mi veniva voglia di sentirti dire qualcosa su Camilleri.
Sì, Camilleri è un incrocio di amori per quanto mi riguarda, innanzitutto è stato mio amico e io lo posso dire con orgoglio e grande felicità. Credo che sia forse il regalo più bello che la scrittura mi abbia fatto. Andrea Camilleri è è stato un uomo meraviglioso innanzitutto, e poi un gigante della letteratura italiana, secondo me è poco celebrato anche per il valore enorme che ha avuto e per il fatto di aver coinvolto nella lettura milioni di persone che non leggevano più o che leggevano pochissimo. È stato un enorme personaggio dal punto di vista dell'impegno sociale e civile, facendo capire a tutti con chiarezza come non si possa essere oggi come oggi artisti a nessun livello senza potersi esporre, senza dire la propria anche su tematiche sociali e civili. Il microfono, e Andrea lo sapeva benissimo, è una responsabilità, è innanzitutto una grande responsabilità, quindi se hai visibilità, se hai voce, la devi usare, devi parlare molto e con chiarezza. Da questo punto di vista Andrea l'ha sempre fatto e credo sia un esempio mirabile per tutti quanti noi.
Maurizio De Giovanni, certo, sono insomma assolutamente commossa e credo che tu abbia inquadrato bene anche quello che è stato l'impegno civile di Andrea Camilleri. Peraltro ti confesso che ho comperato così un po' distrattamente un piccolo libro che era in realtà la raccolta delle lettere che lui scriveva alla famiglia da giovanissimo, una volta andato via dalla Sicilia per Roma, e sono rimasta affascinata, voglio dire, da queste lettere che a volte erano anche un po' ripetitive per la mancanza di soldi, per un, come dire, dettagliato resoconto anche delle minuzie, no? della vita di un giovane che se ne andava a Roma, e insomma, questo per dire come una grandezza di scrittura può a passare anche attraverso la lista della spesa certe volte.
Sì, credimi, lui innanzitutto era uno straordinario raccontatore. Lui a conoscerlo e a passarci del tempo insieme ti rendevi conto che la scrittura era un corollario, era una diciamo una deriva della sua clamorosa capacità di raccontare. Lui aveva un'aneddotica sterminata, una memoria enorme, gigantesca, e la capacità di passare dal registro ironico a quello tragico, da quello coinvolto a quello dell'analisi esterna con una velocità incredibile. Io posso dire a tutte le nostre spettatrici, ai nostri ascoltatori, che io personalmente non ho mai conosciuto una persona con quel tono. Quindi a conoscerlo personalmente tu capivi che la scrittura era un diaframma, cioè era una cosa, era un impedimento. In realtà sarebbe stato da prendere lui fisicamente, metterlo su una sedia davanti a noi e farlo parlare liberamente di qualsiasi argomento. Era uno spasso, un coinvolgimento, una commozione costante.
Senti, Maurizio De Giovanni, a proposito comunque di persone che oltre a scrivere sanno stare anche in, come dire, in comunicazione d'altro genere, mettiamola così, tu stai continuando anche quest'estate a fare una serie di reading, io non so chiamarli spettacoli, mi sembra quasi strano, ma insomma di sedute in cui parli dei tuoi libri, parli di Napoli, parli dei vari argomenti, accompagnato sempre dalla musica, perché per te, Maurizio De Giovanni, la musica, mi pare di poter dire, è proprio una costante importante.
Beh, io sono napoletano, sai, e quindi la musica è, direi, un aspetto fondamentale della mia vita e della mia esistenza. E noi comunichiamo attraverso la musica, quindi lavorando io comunque nella comunicazione e avendo poi la gioia di incontrare i miei lettori, perché poi c'è questo trasporto, questa felicità mia personale nell'incontrare i miei lettori che mi aiuta a incontrare, ad abbracciare le persone attraverso la musica. La musica peraltro è un modo molto molto diretto di far entrare le persone all'interno del racconto, è un ponte. Anche soltanto citare una canzone quando si scrive un romanzo porta le persone in un'epoca, in un luogo, all'interno di un linguaggio che poi magari è di grandissima facilitazione alla lettura. Quindi la musica è importantissima. Io sono uno a cui piace moltissimo incontrare i lettori e da qui il mio tour disperato e faticosissimo, però bellissimo, che faccio ogni estate.
Sei implacabile, nel senso che proprio ti sposti come io ogni tanto dico, oddio, ma sarà stanco morto per tutto questo sbattimento. Però se qualcuno ha mai assistito a una presentazione di Maurizio De Giovanni sa che quando dice che lui gode nel rapporto con i lettori e il suo auditorium, si percepisce, insomma, una cosa che proprio trasmetti forte e chiaro. Quindi capisco che è una fatica a metà, mettiamola così, in questa maniera.
Sì, non ho il tempo di stancarmi.
Senti, Maurizio De Giovanni, a proposito di te, scrittore, insomma, tu ci hai preso per mano in questi anni, ci hai fatto conoscere dei personaggi memorabili. Io, naturalmente, tu sai che sono, come molte donne, probabilmente profondamente, straziantemente innamorata di Ricciardi, quindi purtroppo cado sempre lì. Però, insomma, a parte Ricciardi e questo straordinario tuffo in un periodo storico dell'Italia non proprio facile, mettiamola così, tu ci hai fatto conoscere i Bastardi di Pizzo Falcone, quindi entrando in una contemporaneità completamente diversa, ci hai fatto conoscere Sara con queste storie, insomma, legate, no, ai servizi, e quindi tutt'altra dimensione. E però hai fatto poi una sorta di parentesi, a parte i tuoi scritti sul Napoli e il calcio, che sono un'altra cosa, ma hai fatto poi una storia bellissima, che esce completamente dagli schemi a cui siamo abituati pensando di comprare un libro di Maurizio De Giovanni, e sto parlando dell'antico amore. L'antico amore, amore non è un giallo, non è, no? Come lo definisci tu l'antico amore?
Ma l'antico amore è una storia, anzi direi sono tre storie che sono profondamente intrecciate e unite dalla poesia, e dalla poesia incredibilmente, sembra strano dire, dalla poesia latina di questo meraviglioso poeta del primo secolo a.C. che è stato Catullo. Storie contemporanee, profondamente connesse tra di loro, ed è una storia che io avevo da tanto tempo e che non avevo mai avuto il coraggio di scrivere, perché per scrivere certe storie ci vuole il coraggio, vedi, lo dicevi bene tu, lontana molto dai miei soliti schemi. Però è anche vero che quando hai una storia prima o poi la devi raccontare, perché altrimenti fa male, altrimenti pesa, altrimenti è uno scrupolo di coscienza, qualcosa che dovevi fare e che non hai fatto. Quindi ho trovato il coraggio e l'ho fatta, devo dirti, con orgoglio e anche con un po' di sorpresa, che è stata accolta meravigliosamente dai miei lettori. È stato il libro di grande successo, e io di questo sono molto orgoglioso, perché non era affatto detto, e quindi sono contento di averla raccontata e magari di aver preso il coraggio sufficiente per dare vita a questi personaggi.
Senti, Maurizio De Giovanni, dicevamo all'inizio del tuo rapporto con la musica, io, per me sono indimenticabili appunto alcuni dei tuoi libri che vedono Ricciardi protagonista e dove la musica diventa insomma la traccia parallela, no? Su cui si muove, intrecciata con le storie di cui tu parli, ma insomma, come sta messa la musica napoletana secondo te attualmente?
Ma la musica napoletana racconta la città, quindi lo ha sempre fatto e l'ha sempre fatto con l'ampiezza, con la profondità di una città fatta a strati e a pezzi, di una città mosaico, di una città sedimentaria, che è sempre stata profondamente diversa da tutte le altre. Se io ti dico Pino Daniele, sorridi, così come sorridi se ti dico la nuova compagnia di canto popolare, ma anche se ti dico Passione o Anima e Core, no? Eppure sono varie città a sì, distanza di decenni l'una dall'altra, e fino ad arrivare alla contemporanea, che è fatta tanto della canzone forse un po' rabbiosa, spezzata, del rap, del trap, a cui la lingua napoletana si presta moltissimo peraltro. Quindi questi grandi interpreti di questa musica contemporanea, che a noi magari, che abbiamo una certa età, può risultare difficilmente comprensibile, perché comunque lo specchio dell'epoca, hanno questi interpreti un grande successo a livello nazionale e internazionale, pur esprimendosi strettamente in napoletano. Così come parallelamente c'è una musica melodica molto molto più intima, che dice anche la sua, e ti posso anche dire che stanno venendo fuori degli interpreti, segnatevi questi nomi, Flo, Roberto Colella, Ste, che sono veramente molto 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 interessanti e che danno luogo a una nuova onda che fa capire che la musica a Napoli diciamo è sostanzialmente una forma di connessione, e nel momento in cui dovesse non esistere la musica napoletana, vuol dire che anche la città non esisterà più.
Senti, hai detto Flo, siccome io prendo appunti davvero, Flo, Colella e il terzo l'ho perso.
Ste, è una ragazza, una meravigliosa ragazza di grandissima forza espressiva, che ti raccomando di ascoltare.
Assolutamente.
Flo, Roberto Colella e Ste sono veramente tre bellissimi passi nel futuro.
Senti, Maurizio De Giovanni, tu sei appunto presente come si deve essere quando si è un intellettuale, uno scrittore, nella vita, anche nella vita di Napoli, cittadina di Napoli. Tu sei anche presidente del Premio Napoli, insomma, cioè sei attivo concretamente. Come siamo messi? Anche lì c'è tutta una muina a proposito del San Carlo che non so neanche da che parte prendere, ad esempio.
Quella è una bega istituzionale, poco interessante dal punto di vista della città. È è diventato un territorio, diciamo, di conflitto che non fa bene a nessuno e che spero si concluda presto, perché siamo stanchi anche di sentirne parlare. Quello che è invece il punto focale è un'emergenza culturale derivante dal fatto che, non solo a Napoli naturalmente, le nuove generazioni sono poco inclini alla lettura. Il che è grave, perché la lettura, come tu ben sai, è la palestra dell'immaginazione. Privarsi della lettura significa rinunciare a immaginare, e se i giovani rinunciano a immaginare è un problema per tutti, proprio per tutti. Quindi noi stiamo cercando, come Premio Napoli, di mettere in campo diverse iniziative per coinvolgere le scuole, per coinvolgere i ragazzi. Abbiamo un rapporto con l'ufficio scolastico regionale, iniziative, cerchiamo di stimolare la lettura creativa, cioè una lettura che possa portare poi i ragazzi a fare dei prodotti che derivano dalla lettura, corti girati col cellulare, piccole rappresentazioni teatrali, fumetti, che possano cioè derivare dall'esperienza di lettura. E così facendo possiamo prendere l'abitudine alla lettura, perché la lettura, tu lo sai, è una meravigliosa brutta abitudine.
Accidenti! E ce ne liberassimo ogni tanto, vabbè, le valigie sarebbero più leggere, come si dice. Vabbè. Senti Maurizio, resto in città, proprio perché tu sai che Milano ha peraltro con Napoli una relazione di grande amore, non so, fortissima. Mi tocca, visto che siamo ad agosto, tempo di vacanze, di turismo, ecco, io non ti nascondo che negli ultimi anni, insomma, passeggiare nel centro storico di Napoli mi ha fatto sempre più fatica, e non per la massa di turisti, ma proprio un po' per la trasformazione della città, che ha sicuramente dei lati molto positivi, ma dall'altra parte, ecco, non so, sono io che sono la milanese che viene a Napoli o com'è?
No, hai ragione. Diciamo che ovviamente l'arrivo, gradito peraltro da molti punti di vista, di una massa turistica così rilevante è anche un po' una spersonalizzazione, no? Cioè è un po' una rinuncia a certi aspetti dell'identità. Però io credo, sono convinto, che si possa amministrare questa cosa, cioè si possa rendere compatibili il mantenimento dell'identità della città con il flusso turistico così importante. Bisogna lavorarci molto. Ringraziando il cielo, Napoli ha un'identità forte, che è il vero luogo che i turisti vengono a visitare. Cioè i turisti non vengono a vedere il monumento, ma vengono a respirare la città. Quindi diventa necessario per la città continuare a produrre se stessa, e questa credo che sia un'ottima cosa. Sono variazioni. È anche vero che adesso tu puoi girare per i quartieri più popolari di Napoli in piena notte, in assoluta sicurezza. Questo non è poco.
No, non è poco per niente. Per certi versi, poi insomma, si scoprono queste cose, per cui quelli che sono i bassi, insomma, che per chiunque abbia così a cuore Napoli, conosca Napoli, abbia vissuto a Napoli, eccetera, eccetera, sono sempre stati, come dire, un luogo del degrado, della miseria, no? Quasi degradanti, diciamo, per una convivenza, eppure adesso ci sono addirittura vivere l'esperienza nel basso, come venduta come esperienza turistica. Così,
sì, esattamente, proprio così. Però non devi perdere il basso. Questo è il punto, certo. Cioè puoi renderlo un'esperienza sociale, sicuramente, però perderlo è sbagliato, rinunciare è sbagliato. Quindi va mantenuta l'identità. Faccio un esempio sciocco, dal punto di vista della gastronomia, no? Napoli è la città dello street food, l'abbiamo inventato noi.
Sì.
Il carretto con la pizza, l'ambulante di trippa, il venditore di ricotta, lo abbiamo avuto dai tempi immemorabili. E mantenere questa realtà senza cedere al panino preconfezionato è, per esempio, una caratteristica importante. Napoli sta riuscendo a fare questo, e di questo io sono personalmente molto contento. Cioè, pur essendo un uomo d'età avanzata, io sono felicissimo che tutto rimanga, diciamo, perlomeno reperibile nelle tradizioni.
Senti, Maurizio De Giovanni, mentre naturalmente suggerisco ai nostri ascoltatori la lettura, a parte quello di cui abbiamo parlato prima, L'antico amore, ma anche dell'ultimo tuo libro che vede Sara come protagonista, Il pappagallo muto, ti chiedo un contributo, a parte essere tu, dal mio punto di vista, io come inventrice e conduttrice di questa trasmissione mi prendo delle libertà, quindi ogni tanto prendo delle iniziative, quindi tu sei integralmente messo nella scatola magica. Mi spiace, sei in bella compagnia di tante cose belle. Però io l'altro giorno avevo qui ospite Telmo Pievani, gli ho chiesto di contribuire, insomma, di dire che cosa ci metterebbe lui nella scatola magica, e lui ha usato una parola, lungimiranza, perché vabbè, lui era invitato come filosofo della scienza, eccetera, eccetera. E questo lungimiranza, peraltro, nei giorni successivi ha iniziato a figliare tra i nostri ascoltatori con vari contributi. A te viene in mente una cosa che ti piacerebbe metterci nella nostra scatola magica?
Nella scatola magica io metto certamente la memoria. La parola greca verità si dice aletheia, che l'ete, tu lo sai, era il fiume dell'oblio, no? Il fiume del dimenticare, e l'alfa privativa all'inizio è il non dimenticare, quindi la verità è non dimenticare. Io credo che questo sia una cosa importantissima. La memoria è fondamentale, la memoria personale, quindi ricordi teneri e dolci di quando eravamo felici senza saperlo, ma anche la memoria collettiva, che è quella degli snodi, degli incroci che ci hanno portato a essere quello che siamo. Non dimenticare, sia personalmente sia a livello collettivo, io credo che sia fondamentale per sopravvivere.
Maurizio, che bella la memoria. Peraltro, guarda, ti dico una cosa, alle 10:16 minuti mi era arrivato un messaggio che non avevo ancora fatto a tempo a leggere, di Maria, che diceva: metterei nella scatola magica la memoria. Vedi un po', quindi
siamo d'accordo.
Sei automaticamente, magicamente in sintonia con i nostri ascoltatori. Senti, Maurizio, io che dire, ti ringrazio tantissimo. Stasera dove sei?
Stasera sono a Bisceglie, in Puglia,
sì,
per un festival molto bello che si fa di letteratura, e incontrando la Polizia di Stato.
Ah.
Cioè, uno spazio dedicato alla Polizia di Stato, troppo spesso interpretata da tutti come una barriera, come un ostacolo, come una... E invece è fatta di uomini e di donne che veramente mettono a rischio se stessi per un'opera fondamentale per la nostra vita collettiva, quindi sono felice di essere lì.
Certamente, peraltro ricordo che insomma, molti dei tuoi protagonisti sono anche poliziotti, e ci sta tutto quanto, mo ci vuole.
Sono per questo,
e meno male. Maurizio, che meraviglia averti avuto con noi, grazie davvero, insomma, ci sentiamo, stiamo vicini vicini, perché ce n'è bisogno.
Tu sai quanto io sia un utente massivo delle tue cose, quindi esserci dentro è ancora più bello. Lasciami abbracciare l'ascoltatrice e gli ascoltatori, continuate a leggere, vi prego, perché se leggete immaginate, se immaginate sorridete.
Maurizio De Giovanni, un abbraccio, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao. E non so voi, ma insomma, a me Maurizio De Giovanni mi apre sempre il cuore, e quindi spero lo abbia aperto il cuore e la testa, nel senso alto e bello del termine.
Mm-hmm. da maig et cadena en si aixlloc, aixlloc li xeràs rus preix que era l'àrea e tot el jardí adorava de rosa xient de bas.
E da Napoli ci spostiamo a Venezia. Barbara Sorrentini, grazie per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, è appena uscita da un film, è pronta per un'intervista e siamo riusciti a incastrare anche questo. Posso dire solo i film che hanno fatto stamattina, ma non mi addentro. Uno è il film di Park Chan-wook, che è un titolo, vabbè, il titolo lo bypasso perché comunque sarebbe Noah Darshoit, non è nessuna scelta, in coreano non te lo saprei dire.
No, e certo, no. Dice, anche perché non lo capirei, quindi...
No, ma infatti poi chissà cos'è. E l'altro invece è A pied d'oeuvre di Valérie Donzelli, che è una sia regista che attrice, e tra poco è lei che intervisterò, però appunto dicevo, il film era uno di quelli programmati questa mattina, ancora non presentati al pubblico, quindi no, non se ne può parlare, però si può qualcosa dire del film che ieri si sono lasciati su Luca Guadagnino con After the Hunt, sì. E questo film con Julia Roberts, un'insegnante di filosofia che ha una vita un po' strana, un marito psicologo anche lui bello strano, insomma, tutto è strano intorno a lei, e poi c'è una studentessa che sembra molto infatuata di lei, che le sta molto dietro, che si veste come lei, che le dice tutto quello che fa, che le fa leggere tutto quello che fa, e nello stesso tempo un professore di filosofia molto più giovane di Julia Roberts, che invece crea una situazione molto torbida con questa ragazza, che tra l'altro questa ragazza è fidanzata con un'altra donna, quindi c'è tutto un delirio all'intorno, ma tutto questo però ha un senso, perché Guadagnino si sofferma molto sulla questione abuso, perché c'è di mezzo anche questa cosa qui, cultura woke in un certo senso, non saprei come definirlo visto che poi è tutto girato negli Stati Uniti, attori americani, e c'è questa sorta di sottolineare in maniera anche a volte un po' didascalica e da manuale tutto quello che c'è stato intorno e c'è intorno, quello che poi è stato il Me Too, anche se non si parla di Me Too naturalmente, ma lo si trasferisce in questo caso in un ambiente universitario, cioè non è mai esplicitamente detto, ecco questo voglio dire, però è evidente che tutto questo nasce da quell'onda. Il film è interessante, sicuramente riuscito anche soprattutto rispetto a Queer, che aveva diviso tantissimo, l'ultimo che aveva fatto, che aveva diviso tantissimo il pubblico, però di fatto era molto incasinato, anche qui però cede un po' al passo della lunghezza, della prolissità su alcuni punti, però questa sera insomma, Julia Roberts sarà il tappeto rosso, sarà molto per lei, la prima volta che viene a Venezia, molto attesa, e vabbè questo è un po' il contorno anche glamour di questo film.
Beh insomma a noi un po' ci piace anche quello, scusami . Cioè la magia del cinema è fatta anche di red carpet e di divi che lo calcano, diciamo così, no?
Sì, soprattutto qui al Lido, certo, ovviamente nei festival è importante, anche perché poi comunque stiamo parlando spesso di stare, ecco, George Clooney, per dire di cui parlavamo ieri, ha fatto il red carpet ma non ha fatto la conferenza stampa perché è arrivato ed è andato a letto con la febbre e
il raffreddore. Oh poverino, ma povero George!
E tutti però si aspettavano, anche perché poi lui quando è in conferenza stampa non le manda a dire, soprattutto
certo.
A chi governa il suo paese, certo. Quindi c'era molto interesse, però da questo punto di vista ci sono stati vari momenti, visto che ci stiamo avvicinando alla manifestazione di sabato e l'attenzione è sempre alta, per esempio ieri Yorgos Lanthimos, il regista greco di Lugonia, che partecipa ovviamente a Mattone, protagonista del film, tra l'altro anche qui c'è tutto un discorso su, allora, non ne abbiamo parlato ieri perché mi sa che era ancora embargato, però anche qui ci sono due apicoltori.
Vabbè, vedi che noi animali siamo dappertutto, cara.
Però sono rapicatori matti, totali, che a un certo punto rapiscono questa donna che è Emma Stone, perché lei è a capo di un'azienda che si occupa anche di robe un po' chimiche e così, però la credono un'aliena, perché poteva avere un senso, lei è la capa comunque di un'azienda negativa, però la credono un'aliena, ma il problema di tutto questo è che lei viene sottoposta a torture allucinanti, e ovviamente Yorgos Lanthimos di questo ha parlato, perché non è che la tortura è gratuita così, né al cinema né nella vita, ecco, perché comunque si è da bandire ovunque, ricordiamolo sempre che è un reato, perché in alcuni paesi, come ogni tanto anche l'Italia,
si cerca di, certo, si cerca anche di toglierlo dall'elenco dei reati.
Esatto, e quindi lui su questo si sofferma molto, e tra l'altro si è presentato con una spilletta con la bandiera della Palestina, ma non solo lui, un po' quasi tutti quelli che erano il suo sceneggiatore, il suo musicista, insomma vari della troupe, e chiaramente ha detto questo film guarda molto, cioè non è un è il remake di un film di fantascienza coreano, anche quello, però in realtà guarda quello che sta succedendo adesso, le guerre, il cambiamento climatico, non a caso gli apicoltori, la questione delle api che non ci sono più e che loro le, in qualche modo le coltivano, è molto presente in questo film. Quindi ecco, diciamo che c'è stato questo aspetto doppio, un film che parla d'attualità in un modo molto creativo, ovviamente, però presente. E l'altro film, l'altra cosa che volevo segnalare, l'ho segnalata anche nel GR molto velocemente, è stato ieri passato La gioia di Nicolangelo Giannormini con Valeria Godino, che è una storia vera anche questa, di un ragazzo che seduce una donna, una donnetta, con, non voglio dire nulla su donnetta, uso questo termine perché viene accusato da loro per spiegare come una ragazza, una signora, non è una signora che vive ancora con i genitori, sì, che si occupa solo di loro, che non ha nessuno nella vita, che non ha mai amato nessuno, e questo qui giovanissimo la seduce, ma ovviamente con intenzioni, però è un fatto di cronaca, comunque con intenzioni non proprio buone, soprattutto da un punto di vista economico.
Sì.
Nel film c'è anche Jasmine Trinca e lei si è presentata con gli orecchini, con le angurie, che ormai sono diventati un simbolo palese della bandiera Palestina per i suoi colori. Allora da lì ovviamente, cioè, appunto, ieri ho intervistato, gli ho fatto una domanda anche su questo, anche lei, poi tra l'altro magari la battuta c'è su questa cosa qui, la battuta con il suo intervento, in cui anche lei ovviamente si apre molto sulla questione, lei è una delle firmatarie della lettera aperta, così come Valeria Golino e anche il regista, insomma, come dicevamo, molti registi italiani qui hanno firmato quella lettera, per cui è anche facile poi riuscire a comunicare da questo punto di vista e non hanno problemi ad esporsi, che sappiamo che anche qui in Italia è sempre una cosa molto trattenuta.
Sì, tra parentesi, proprio insomma, stamattina sentivo le dichiarazioni di Carlo Verdone che dice: ma sì, ho firmato, ma non c'era l'esclusione degli attori, nel senso che lui quella parte lì la viveva come una forma di censura, e sappiamo molto bene che nel mondo dell'arte è un tema molto sensibile. Lì c'è stato qualche eco di questa cosa?
No, in realtà no, perché almeno non no, nel senso che comunque sulla questione di Verdone dice degli attori. Non c'è stato nulla, no, anzi mi sembra che in realtà appunto la presenza di attori e attrici presenti con le loro firme sulla lettera sia stata molto molto aperta. Certo, è vero quello che dice lui, il problema esiste, però sai, se se lo sfondano in massa forse esiste meno. È un po' la sensazione che questo sia accaduto, che siano stati in tanti ad aderire al di là di ogni...
Sì, tutto, no, ma lui appunto ci ha aderito anche lui, nel senso che non è che lui fosse... era su questo aspetto.
Certo.
Questo aspetto, vabbè, ma insomma avremo modo di approfondire anche questa questione. Barbara, che dire, che ti andiamo, lasciamo andare alla tua intervista?
Sì, infatti, vado.
Ecco, oggi c'è che film?
Oggi, allora, ci sono ancora, beh, stasera c'è Broken English, il film è fuori concorso, ma il film su Marianne Faithfull. E quindi questo completa un po' la serata, perché i film in concorso erano questa mattina questi due, questa sera il passaggio è diretto sul fuori concorso, che però poi uscirà al cinema, sì, di cui si parlerà molto.
Certo.
Quindi ecco, oggi la giornata è così.
Va bene. Allora,
poi ci sono alcuni film italiani, è passato Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli con Benedetta Portaroli, una storia molto tenera di due, una ragazza e una bambina che in qualche modo si incontrano, quindi si crea una sorta di road movie tra queste due persone, ragazze, insomma c'è sempre anche molta roba ovviamente nelle altre sezioni, quindi di cose da vedere ci sono. Sì. C'è Agon nella settimana della critica con tre attrici che nei panni di tre sportive, un film molto sullo sport e anche un po' la violenza sullo sport, dello sport sulle atlete, no, ma i temi ci sono,
certo. Mi sembrerebbe strano il contrario. Grazie mille Barbara Sorrentini, gli ascoltatori ti seguiranno comunque nei prossimi giorni, sempre in diretta da Venezia e non solo. Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao. E così abbiamo aperto la nostra finestra sul Festival di Venezia. Intanto fatemi fare un po' di appunto lettura dei vostri messaggi che non ho fatto a tempo a mandare. Ad esempio Liliana dice appunto: domani a Venezia grande manifestazione per la Palestina, racchiudila nella scatola magica. Certo che ci sta. Lauri dice: ripenso al messaggio di ieri dell'ascoltatore Max nella scatola magica. Dovremmo aggiungere o riaggiungere la consapevolezza della gratitudine per tutto quello che diamo per scontato e che scontato non deve essere mai. E Lauri, grazie, così come ringrazio Rosanna da Cinisello che dice: nella scatola magica metterei Lindsay Camp. E noi siamo qui assolutamente ad accoglierlo, e ci mancherebbe altro. Ti ho ascoltato poco quest'anno e oggi mi rendo conto che devo aspettare un anno per questa perla di trasmissione condotta da te in modo eccellente. Nella scatola magica metto un abbraccio, e io penso che gli abbracci siano una cosa bellissima, forse anche un po' sottovalutata, e quindi io piglio il tuo abbraccio tutto quanto e lo metto tutto quanto nella nostra scatola magica. Grazie, Mietta. Oh, qui Serenella mi è un po', secondo me, leggermente polemica, dice: mi dispiace Cecilia che sia l'ultima puntata della trasmissione, però speravo che fosse un po' più spensierata. Invece, dopo i primi giorni, anche qui sono arrivati gli argomenti pesanti e tristi trattati dai telegiornali ovunque. Guerre, fame, morte, eccetera. So che ci sono e ne soffro, ma ogni tanto un po' di leggerezza ci aiuterebbe. Credevo fosse una trasmissione estiva. Sarà che stamattina sono stata svegliata dai tosaerba, questi fanatici tosano l'erba anche quando piove. Cara Serenella, mi dispiace. Sì, è vero che poi... ma questo non è solo responsabilità mia, in realtà siete voi che avete comunque messo in mezzo queste tematiche che sono però parte proprio, credo, essenziale della nostra vita anche quando è estate. Marco mi manda una cosa che io purtroppo non riesco a leggere bene, ma deroga al divieto dell'uso nei condomini di sistemi temporanei di raffrescamento ed ombreggiamento passivi e naturali. E meno male che questa deroga c'è. Invece vediamo, no, Alida, l'avevamo letto il tuo messaggio su Lella Costa e Michela Murgia. Aspettate, Diego, cosa ci mettiamo nell'armadio magico? I ghigni divertiti tra Sorrentini e Di Lieto in collegamento da Venezia. Mucalla forever. E questo è Diegus che ci tiene molto a dircelo. Nella scatola magica metterei la lotta al buonismo, e questo è Enzo, e io, guarda, non posso che essere d'accordo con te. Se posso, nella scatola magica metterei la canzone Redemption Song cantata, cantata da Joe Strummer e Johnny Cash. Memoria, la verità e non dimenticare. Un applauso, parole sacrosante, e il riferimento che Carlo fa alle parole di Maurizio De Giovanni a proposito del suo contributo alla scatola magica di oggi. Allora, mi fa ridere perché Serenella insiste dicendo: potresti mettere l'estate sta finendo dei Righeira. Sai che a me mi fa una tristezza quella canzone, che resisto perché non ce l'ho, non c'è niente di personale, Serenella, è solo che non ce l'ho davvero. Allora, non è per piaggeria, ma vorrei mettere Cecilia nella scatola, ti ci hanno già messo. Antonella, grazie, sì, ci sto nella scatola, grazie a tutti, ma se, ricordatevi che siamo tutte e tutti nella nostra scatola magica, non c'è gerarchia nella nostra scatola magica. Intanto ringrazio Enrico che dice: mancherà la trasmissione. Ringrazio Max che ad esempio dice: nella scatola magica metterei le donazioni, le tessere, gli abbonamenti a Radio Popolare, così anche la scatola magica continuerà a esserci. Grazie Max per questo tuo richiamo a quella che è una cosa per noi molto importante, e cioè il sostegno anche economico a questa radio. Oh, ma io ho lasciato qui, e poi chiudo con una canzone che è stata richiesta e non è una mia volontà, ma ci sta benissimo comunque. Dicevo che un'altra mail è arrivata alla scatola magica @radiopopolare.it da Alessandra, e allora ve la leggo. C'era una volta a Melegnano un luogo dove tanti bambini, adulti e anziani passavano, si fermavano e si recavano per godere di tutti i servizi della biblioteca, dello spazio associativo che ospitava tanti corsi, o per assistere a uno spettacolo nella mediateca. Molti approfittavano dell'ombra e delle panchine per una pausa rilassante, refrigerante o in piacevoli chiacchiere. I bambini giocavano o partecipavano ad eventi dello spazio associativo. Molti passavano di lì perché lì c'era una magnifica ombra in estate, o uno scenario colorato di rosso mattone degli edifici restaurati, o di rosso foglie autunnali. Anche l'inverno aveva il suo fascino dormiente. La primavera era uno spettacolo di rinascita. I filari di spettacolari tigli emanavano un profumo meraviglioso, rendendo quello spazio ancora più magico. Tra poco, in autunno, quel luogo smetterà di esistere per come è stato per decenni. Ciò che rendeva magico e funzionale erano quelle panchine e spazi verdi sotto gli spettacolari filari di tigli. Quello spazio, così come lo abbiamo goduto per tanto tempo, trasformato in un salotto da quegli alberi favolosi, rinfrescato d'estate, profumato e scenografico, non ci sarà più. Gli alberi verranno abbattuti. Tutti. Nulla è valsa la raccolta di moltissime firme, le proteste, gli eventi per impedire questo scempio. Riqualificazione urbanistica, questa è l'assurda motivazione per questa scelta scellerata per togliere a tutta la popolazione di Melegnano un luogo meraviglioso. Una riqualificazione che significa radere tutto al suolo, cementificare e rendere invivibile un luogo tanto amato e frequentato da moltissime persone. Questo è il contributo che Alessandra ha voluto dare alla scatola magica, e certo lo dico con un brivido, perché purtroppo in questa scatola magica, mo ci vuole Serenella, che volessimo o no, ci sono entrate le nutrie e i leprotti uccisi a fucilate nei parchi, ci abbiamo avuto i piccioni ad Asti uccisi a fucilate, abbiamo una battaglia per salvare una zona umida in quel di Gallarate. Insomma, care e cari, purtroppo pare che intorno a noi la voglia di abbattere qualunque cosa esca da un pensiero rigido e dal mio punto di vista sbagliato è davvero terribile. E però, ancora una volta, io credo che ci sia sempre qualcosa da fare, provare a fare, come Flottiglia farà, anche se magari non si arriva al successo, ma comunque è una cosa importante. E allora, come fare a chiudere questa stagione della scatola magica, dove siete stati assolutamente splendidi con i vostri contributi, con la vostra partecipazione, col vostro affetto? Beh, a questo punto questa è un po' una sigla mia, ma vi giuro che non arriva da me, arriva da Paola, che giorni fa chiese questa canzone. Perché, come io dico sempre, questa canzone, che pure è una canzone d'amore, è per me un inno di battaglia per certi versi, ed è quella che qualcuno di voi potrà ben immaginare. Sto parlando di Diodato e di Fai Rumore. Bene, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia veramente enormemente per essere stati con noi, stati tra noi, per noi e per tanti altri, speriamo. E niente, io vi risaluto, tornerò in diretta con Considera l'Armadillo col nuovo palinsesto, ma la scatola magica piano piano, dolcemente, magicamente, si chiude qui. Ciao.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse è questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che per quanto è fugato